Benvenuti, sono Veronica Tignirello e questo è Il Rubino, una trasmissione sulla nuova poesia italiana. Oggi si terrà il primo di due incontri con Vittorio Franceschi e ascolteremo i brani scelti dal nostro ospite. Parking, testo di Vittorio Franceschi, musica e voce di Guido Sodo e Hasta Siempre Comandante di Carlos Puebla, cantata da Juan Manuel Chazarreta. Come già anticipato, oggi incontriamo Vittorio Franceschi, attore, drammaturgo e poeta, è co-direttore della scuola di teatro Alessandra Galante Garrone di Bologna, dove insegna recitazione. Ha scritto numerosi testi teatrali e vinto molti premi. Ne ricordiamo solo alcuni: L'Amleto non si può fare, premio Riccione, Scacco pazzo, premio Idi, Il sorriso di Daphne, premio Enrico Maria Salerno, premio Istrio, premio Eti e premio Ubu, A corpo morto, premio della critica. Nel 2009 riceve il Nettuno d'oro del Comune di Bologna per aver valorizzato ulteriormente, con il suo straordinario percorso nella parola teatrale, l'immagine culturale della città di Bologna. Come poeta ha pubblicato Stramba Bologna Sghemba e Il volo dei giorni, entrambi editi da Raffaeli Editori, e Tre ballate da cantare ubriachi e altre canzoni, edizioni Pendragon.
Qualche volta mi aggiro intorno a una parola, come un fedele che si aggira intorno a una sua cattedrale e cerca la porta per entrare. In quel luogo, si sa, filtra poco sole, ma nel suo cuore cantano voci bianche. Quel fedele ha trovato la porta, si è fermato davanti, esita.
Salve Vittorio, benvenuto.
Buongiorno a tutti e grazie di avermi invitato.
In quarta di copertina alla raccolta Tre ballate da cantare ubriachi e altre canzoni, lei scrive: le ho chiamate ballate e canzoni perché le poesie le scrivono i poeti e io non so se lo sono. Io sono innanzitutto un attore perché questo è il mestiere che mi ha dato da vivere. Spiega poi che i versi hanno accompagnato la sua attività teatrale in silenzio, senza farsi mai notare. Poi racconta: da vecchi si diventa spudorati, le difese si allentano e così ho ceduto alla tentazione. Ho pubblicato il primo libro a 67 anni. Vorrei sapere che cosa ha fatto maturare nel tempo questa tentazione.
Beh, il teatro ha occupato la mia vita in modo totale. La poesia, che praticavo in silenzio, lontano dalle luci del palcoscenico, era lo spazio di libertà che mi concedevo per nutrirmi di cibi rari, di cui avevo bisogno per arrivare al chiediscena del giorno dopo. Perché il teatro ti asciuga l'anima. Ma i quaderni su cui scrivevo restavano chiusi in un cassetto e sono ancora là. Infatti nei tre libri pubblicati ci sono solo i versi scritti dopo l'anno 2000, a parte due canzoni degli anni 70 dedicate a mia madre e a mia zia che ho voluto recuperare per affetto. Il primo libro scritto e pubblicato per amore di Bologna. Mi sembrava che nessun poeta avesse mai cantato la mia città in modo degno. E così, un po' presuntuosamente, mi sono detto: lo faccio io. Quindi è stato un gesto d'amore verso la mia città a farmi fare il primo passo, anche se Stramba Bologna Sghemba è più un'invettiva che una lauda amorosa. Ma alle volte chi ama prende a schiaffi l'oggetto del proprio amore perché lo vorrebbe diverso e migliore, per poterlo amare di più.
Lei ha commentato: la mia scrittura scenica ha cadenze poetiche e viceversa, la mia poesia ha accenti teatrali. Per esempio, in A corpo morto, la struttura drammaturgica alterna monologo e coro, voce lirica del dramma insieme alla maschera, altro elemento poetico. Volevo approfondire questa sua duplice natura di drammaturgo e poeta, soprattutto quando dice che la sua poesia ha accenti teatrali.
Faccio un esempio. Le tre ballate che aprono l'ultimo libro sono di fatto tre racconti che potrebbero benissimo essere recitati su un palcoscenico, perché sono molto dinamiche, soprattutto in Milite Ignoto e Apocalisse. D'altro canto, in tanti miei testi teatrali ci sono parti in versi che alle volte vengono anche musicate e cantate. Io uso spesso il monologo e nei monologhi, soprattutto quelli dei testi di taglio drammatico, la mia prosa quasi sempre si fa lirica. Ciò dipende dalle cadenze e dal ritmo delle parole di cui segue il flusso, come in poesia, e anche dal fatto che ci sono delle zone all'interno di un testo teatrale nelle quali si è tentati di collocare un ordigno pericoloso, non per uccidere lo spettatore, ma per ferirlo, facendogli così del bene. E questa cattiveria benefica, con una cadenza lirica, riesce meglio. Del resto, teatro e poesia sono sempre andate a braccetto, complici di bricconate che nutrono l'anima. Il grande teatro semina inquietudine, come la grande poesia, e io cerco di seguire l'esempio. Per la pace dell'anima c'è il Festival di Sanremo. Ho visto un bambino che correva cercandomi dentro di me. Gli dissi: dentro di me non ci sono, cercami dentro di te. Allora il bambino lanciò un grido e fece un richiamo con la mano, come quando un amico passa all'altro lato della piazza, ma quello non sente, e vediamo la sua sciarpa svolazzante che gira l'angolo e scompare. Disse al bambino: gridare non serve, ma lui si divincolò dalle mie parole. Ho visto un bambino che correva verso l'altro lato della piazza, agitava le mani e mi chiamava per nome. Ma io ero di qua. Chissà cosa aveva visto.
Il problema alla mia età non è capire dove si andrà, ma dove siamo stati. In tutti questi anni ormai passati, spremi la tua memoria. Tutti abbiamo una storia, un grande amore alle spalle, un amico sulla sedia a rotelle. Io davvero non lo so, mi ricordo che c'era un oblò e da lì guardavo il mare. Com'era bello lasciarsi cullare. Spremi la tua memoria, tutti abbiamo una storia, una macchina che non parte, padre ferito a morte. Ti guardi nello specchio, Dio, come sei vecchio, ingrassato e un po' pelato, ma dimmi dove sei stato. Il problema alla mia età non è capire dove si andrà, ma riuscire a ricordare dove si è parcheggiato il cuore.
Abbiamo ascoltato Parking, testo di Vittorio Franceschi, musica e voce di Guido Sodo, brano tratto dallo spettacolo Il fiore inesistente, apologo in forma di racconto teatrale in cui si fondono prosa, verso e musica. Si tratta di un'opera che, come spiega una sua nota allo spettacolo, si interroga sul mistero della vita e la sua fuggevolezza. A proposito di enigmi esistenziali, mi viene in mente il personaggio di Marianna nel dramma da lei scritto Scacco Pazzo, la quale trova se stessa quando si riappropria del suo passato, della sua infanzia, e inizia a ricordare il nome di tutte le bambole. Come abbiamo appena ascoltato nella canzone, il problema alla mia età non è capire dove si andrà, ma dove siamo stati. Ricordare dove si è parcheggiato il cuore.
Eh sì, il cuore spesso lo lasciamo giù in strada. C'è un passaggio in Apocalisse in cui parlo di due passanti insidiati dal loro stesso cuore, ringhiano che più non ne vogliono sapere, col piede lo scacciano. Ci sono dei momenti storici in cui la bassa qualità degli esseri umani viene fuori con più chiarezza. Questo è uno di quei momenti. Quando sento dire di fronte a certe infamie che ci vorrebbe più umanità, io rabbrividisco. Ma sei proprio l'umanità a compiere quelle infamie. Meno umanità, per favore, e più pinguini. E a proposito di parking, la canzone che abbiamo appena ascoltato, le dediche in genere si fanno prima, ma penso che vada bene anche dopo. Quella canzone la vorrei dedicare al mio amico Claudio Beghelli, e lui sa perché. Se dell'amore madre il meglio tu dispensi al piccolo figlio, a te, pur grigio come sono, non parrà diverso il fiato, né meno dolce il tocco della mano. Oggi che un po' di sole si distende, tardo novembrino, sui ricordi taciti e gentili, che stavano in attesa, come certi cavalli alati, al sommo della chiesa. Tu, ragazza madre, abbandonata giù dai colli verso la vallata che da Savena a Reno si promette al mite pellegrino, stramba Bologna sghemba, puoi bruciare quelle morte bandiere che t'han fatta papessa di cucina e gran ruffiana di papi. Scegli ora quei pochi che pensieroso hanno il passo e vanno per piccoli sentieri sconosciuti alla folla e allungano il collo dalla piccola finestra di via Piella per guardare la luna portata via da una quieta corrente. Ti vorrei come l'orafo che ha miniato la stella dei naviganti. Ti vorrei feconda come lo sguardo del bimbo nero che sorride nel tugurio di carestia. Ti vorrei come le vele del vascello, fiere e devote al vento che le percuote, mentre quello s'avventura nel buio. Ti vorrei come il bendato, che ode i comandi di morte e sorride all'istante così fatale e lieve. Ti vorrei come il nulla inspiegabile che accende nei giusti la speranza e solleva chi cade. Così mi raccontava vecchierella una zia che tendeva la mano per la via.
Lei ha vissuto la guerra. È un tema infatti che ricorre spesso nelle sue poesie. Un po' poema epico, un po' irriverente inno patriottico. La ballata del Milite Ignoto, tratta da Tre ballate da cantare ubriachi e altre canzoni, burla la retorica militare e quella dei cinegiornali degli anni venti. Tratta la storia del viaggio in treno della salma del soldato sconosciuto verso Roma, soldato simbolo di tutti gli anonimi caduti, e il cui sangue viene commemorato da quegli uomini, quelle carogne per bene, che la guerra la scatenano. Il coro di un suo testo precedente alle ballate, A corpo morto, canta «Vorrei che tu e Lapo ed io fossimo macellati insieme a loro per giustizia civile e per decoro». Qual è il suo rapporto con questi due colossi, la patria e la storia, che lei definisce un incubo?
È difficile spiegare in poche parole. Io amo l'Italia, mi sento italiano nel profondo e sono fiero di esserlo. È un paese bellissimo per il suo paesaggio, per la sua arte e per la sua cucina. L'Italia non si può non amarla. Ma non è una patria. La patria è la tua casa. Lì vieni educato ai principi alti, etici e civili, e al bene che deve essere tale per tutti. È un luogo fraterno che ti dà tutte le opportunità per inseguire le tue aspirazioni e esprimere il tuo talento. È un luogo che non umilia la tua sfortuna e rispetta il tuo dolore. Per un luogo come questo puoi anche dare la vita, perché lì c'è donazione ma anche restituzione. Beh, purtroppo un rapporto del genere è impossibile stabilirlo con questa Italia, che quindi non è una patria. In quanto alla storia, la storia del mondo è una sequela ininterrotta di violenze d'ogni genere, di sfruttamento e di torture, di ingiustizia e di massacri, sotto ogni latitudine e sotto qualsiasi religione. Più incubo di così?
Nel sorriso di Daphne scrive: «Ci sono luoghi che vogliono proprio noi. Questa stramba e sghemba Bologna è uno di questi».
Per certi versi sì. Tant'è vero che sono partito, sono stato via quasi 20 anni e poi sono tornato. Io penso che tutti dovrebbero partire almeno una volta nella vita e starvi un po' di tempo, conoscere altri luoghi, ascoltare altri idiomi e altri dialetti, gustare altri sapori. Aiuta a capire, a uscire dal provincialismo che rimpicciolisce, umilia ogni fantasia e ogni vita interiore. Poi si torna, ma si torna cambiati, più ricchi dentro, con più strumenti per capire e accettare questa vita così complessa e fragile. E a quel punto la tua città la puoi anche prendere a sberle, per spiegarle che il mondo è grande, è pieno di bellezza e che i suoi confini vanno ben oltre la cerchia del mille. Si diventa anche più tolleranti e meno razzisti. Il problema nasce quando, tornando, ti accorgi che la tua città, malgrado gli sconvolgimenti e i cambiamenti epocali di questi ultimi decenni, non è mai uscita dal suo provincialismo ben pensante e piccolo borghese. Certo, a Bologna le cose vanno molto meglio che altrove, ma io parlo di anime. C'erano giorni belli. Era quando la stufa non faceva fumo e bolliva l'acqua sui fornelli. Sul tetto due omarelli parlavan basso, mentre con le pale la neve buttavano di sotto. Era morbido il tonfo, come il sole che lambiva il muro di rimpetto. Poche aiuole scampate alla guerra, i recinti senza l'inferriata e quei tronchi di case con ancora il letto sfatto sotto i calcinacci, e quella lampadina sospesa dove c'era la cucina. E le donne andavano al mercato a comprare le mele di gennaio, stramba Bologna sghemba, diroccata in tutto, anche nei pensieri di quel magro fanciullo dal futuro strettino, liso come un cappottino neorealista, infilato su due occhi spalancati, un domani di passi incerti su pietre smosse. Di gesti dubitosi come quello del perdente che sceglie l'ultima carta. Oggi sento mio solo il lesto fruscio dei topi in fuga dalle tane. Hanno udito il rombo del disastro che viene, già il mare ha sputato a riva il corpo di Afrodite riverso tra carcasse di balene. Oggi che i computer battono dispacci di guerra informatica e captano segnali dell'aldilà, sento mio solo lo sconforto di quel bottone che non trova l'asola, del proiettile che non lede organi vitali e nell'ordine cosmico ora giace, deforme, acre scheggia di piombo inerte.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revoluciona conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Questa canzone era Hasta Siempre Comandante di Carlos Puebla, cantata da Juan Manuel Chazarreta. Sembra che Puebla la compose in risposta ad una lettera scritta dal Che, resa poi nota da Fidel Castro, in cui il comandante dichiarava di abbandonare Cuba per andare a combattere altrove, per la rivoluzione. Nel Capitano, seconda ballata del suo ultimo libro, lei fa cenno al periodo della giovinezza quando tempo e denaro non si conoscevano, fase poi disillusa e colpita alle spalle dal dolore adulto. Nel 1968 fu tra i fondatori, insieme a Dario Fo, di Nuova Scena. Si tesseva un pezzo della storia del teatro. Come ricorda quegli anni di fede politica?
Allora, andiamo per ordine. Hasta Siempre è stata composta come saluto al Che che partiva per la Bolivia. Io credo che sia la più bella canzone scritta per un condottiero. Dolcissima musicalmente, con parole che cercano il più possibile di evitare la retorica che è sempre in agguato in questi casi. Il canto parla di penetrante trasparenza della tua cara presenza o della tua amata presenza. Bello. È un saluto e un grazie a qualcuno che si è battuto per trasformare un paese in una patria, a proposito del discorso che facevamo prima. A parlarmene per prima fu mia moglie Alessandra, che dal 67 al 69 ha vissuto a Parigi, dove frequentava la scuola di Jacques Lecoq. Mi disse che una sera, passando per una piazzetta, aveva sentito un giovane che tutto solo la cantava, accompagnandosi con la chitarra, e ne era rimasta molto colpita. Dopo poco la canzone arrivò anche qui da noi. I ricordi di quegli anni sono talmente tanti che per raccontarli non basterebbero 20 puntate di questa trasmissione. È stato un periodo molto intenso della mia vita, pieno di speranze, ma è durato poco, perché l'inganno è sempre dietro l'angolo di casa tua. Infatti il sodalizio con Dario Fo è durato 2 anni soltanto. Poi per altri 10 anni Nuova Scena me la sono caricata io sulle spalle, portandola da Milano a Bologna, ma non è il caso di parlare qui. Tornando al Che, lui è un'eccezione luminosa, ha saputo morire per una causa. Qualche cinico dice che ha avuto la fortuna di morire. In ogni caso la sua figura ancora vive nel mondo, credo più di quanto noi non si pensi, al di là del bieco consumismo che si è impossessato della sua immagine. Meno male che lui non lo sa. Per poche ore o per sempre. Le parole hanno luce anche stasera, mentre si scanna nell'emiciclo la mandria senza pastore né cane, e il naufrago muore a 2 bracciate dalla riva. Anche oggi, nel palpito di un sole che non sa se tramontare per poche ore o per sempre, anche stasera, mentre passa in ritardo l'intercity delle 22:40, le parole hanno quel tanto di luce che basta al chirurgo per rammendare il vaso sanguigno a cuore aperto e al giusto per accedere, per poche ore o per sempre, al suo sonno inquieto, laico e disilluso. Mm-hmm.
arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che per maggiori dettagli sulla ricca bibliografia dell'autore potete visitare il sito www.vittoriofranceschi.com. Per riascoltare la puntata consultate invece www.ilrubino.it. Grazie Vittorio.
Grazie a te e arrivederci.
Grazie a Simon Luca Leitenberger per tutta l'assistenza tecnica e un grazie a voi per averci ascoltati.
I'm under control of the mighty force, keep slipping through.